Ed eccoci, come promesso, in voce con una compagna del consultorio di Catania, Mi Cuerpo Es Mio, a cui diamo la buonasera. Ciao.
Ciao, buonasera, grazie di questo spazio.
No, grazie a te. E appunto oggi è una giornata di mobilitazione, un'ennesima giornata di mobilitazione a Catania, perché insomma diciamo che il sindaco ha ricevuto, per quanto ne sappiamo, insomma, una vostra delegazione, ma voi avete deciso di accompagnare in corteo questa delegazione. Ci vuoi raccontare la giornata?
Sì, allora brevemente, questo era già il secondo incontro, perché nel primo diciamo era quello in cui formalmente si iniziava un'interlocuzione per l'assegnazione dello stabile, che era stato sgomberato il 5 di dicembre. Oggi insomma l'altra volta abbiamo fatto direttamente il presidio sotto il comune, stavolta abbiamo fatto una passeggiata di accompagnamento, un corteo di accompagnamento dal consultorio fino al comune, dove si è svolto questo incontro, che è durato circa un'ora e mezza. Chiaramente ancora non è stato istituito
tantissimo. Per chi ci ascolta, magari si fosse perso le puntate precedenti, puoi raccontare di nuovo brevemente
certo.
Del consultore e del suo sgombero, insomma.
Sì, brevissimamente, il consultore era appunto il consultore autogestito Mi Cuerpo Es Mio, che dal 2019 operava a Catania come presidio di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. È un consultore ovviamente femminista e transfemminista, è stato sgomberato il 5 dicembre dalle forze dell'ordine, insieme alla parte diciamo di studentato, quindi abitativa, che invece era occupata dal 2018. A seguito di questo sgombero ci sono state delle mobilitazioni grossissime, che hanno visto più di 3.000 persone in piazza. Dopo queste mobilitazioni abbiamo bloccato il consiglio comunale per avere un'interlocuzione sul futuro dello stabile, che oggi diciamo è arrivata alla sua seconda puntata, come dicevo prima. Ancora dobbiamo chiaramente farci almeno una discussione su come è andata, nel senso che ne abbiamo parlato brevemente dopo l'incontro. Quello che è emerso chiaramente, che chiaramente diciamo apre alle prossime mobilitazioni, è il fatto che non ci sono progetti per lo stabile futuri e che effettivamente non c'è assolutamente niente che si voglia fare lì dentro. Il comune si è dimostrato aperto a una discussione in merito alla potenziale assegnazione dello stabile e anche all'assegnazione di uno stabile temporaneo per il proseguo delle attività del consultore e dello studentato. Vorremmo anche chiarire che queste attività non hanno mai cessato, di se non il giorno dello sgombero, di essere svolte, quindi tutti i consulti e le attività che abbiamo sempre fatto dentro il consultorio in questi due mesi dallo sgombero hanno continuato a svolgersi senza nessun supporto da parte dell'amministrazione e purtroppo ci sembra che a seguito anche dell'ennesima violenza di gruppo che c'è stata nella città di Catania il 31 gennaio si sia dimostrato quanto mai indispensabile la presenza di un posto omogeneo del consultorio dello studentato. Quello che abbiamo detto chiaramente è che entro questo mese vogliamo una chiara presa di posizione da parte dell'amministrazione, che ancora una volta oggi è stata non abbastanza chiara per quanto la vorremmo, perché se no insomma abbiamo detto chiaramente che il consultore deve continuare ad avere una casa e che l'avrà.
Sì, diciamo questo stupro di gruppo terribile, come purtroppo abbiamo sentito altre storie, e come dire ogni volta vorremmo che fosse l'ultima, ovviamente ha avuto molta eco anche a livello nazionale, insomma, anche come giusto che sia, ma diciamo che in questo caso i media e parte almeno delle istituzioni hanno spostato l'occhio non tanto su quello che accade, cioè una violenza contro le donne, in questo caso contro una ragazza giovanissima, una ragazzina che è, come sappiamo, un problema strutturale del sistema in cui viviamo, più sulla provenienza degli stupratori, degli aggressori.
Sì, purtroppo diciamo questo è il motivo in cui sin da subito abbiamo siamo stati in piazza immediatamente, perché per noi diciamo era veramente vergognoso che le uniche dichiarazioni che sono state fatte su questo stupro siano state quelle della provenienza degli stupratori, che non si guardi mai al problema strutturale, perché siamo stati in piazza pochi mesi fa per il femminicidio di Giulia ad opera di un ragazzo che poteva essere veramente chiunque, perché ad agosto c'è stato a Palermo uno stupro di gruppo di cui purtroppo ricordiamo bene, e anche lì siamo state in strada e gli stupratori erano italiani. Quindi il problema di questa cosa qui è identificare la violenza come un fenomeno strutturale e non ancora una volta come ad opera di alcuni mostri che sono o poveri o non italiani o sono culturalmente non evoluti, perché invece il patriarcato e la violenza di genere riguardano tutte le parti del mondo e ci riguardano tutti e tutte. Questa è una cosa, diciamo, che abbiamo provato a veicolare subito con una passeggiata arrabbiata che ha attraversato proprio il posto in cui questa violenza ennesima sulla vita di una giovanissima donna era avvenuta. Abbiamo immediatamente rilanciato un laboratorio permanente sull'educazione sessuo-affettiva, che ancora non viene fatta praticamente in nessuna scuola a Catania, e in generale la rivendicazione di continuare ad avere spazi di autodeterminazione delle donne e delle soggettività non binarie in questa città che purtroppo ne è ampiamente carente, mentre dall'altro lato l'amministrazione si è limitata a dire è come se fosse stata superata la città tutta, che cioè, nel senso, parla da sé come dichiarazione, perché ancora una volta rende chiaro come sia proprio assolutamente non chiaro all'amministrazione che cos'è la violenza di genere, cos'è la violenza sulle donne, cos'è la violenza patriarcale. Non è chiaro assolutamente, quindi noi diciamo, abbiamo preso parola subito perché non volevamo che altri lo facessero per noi. Siamo scesi in piazza e continueremo a farlo nei prossimi mesi in preparazione dello sciopero femminista e transfemminista l'8 marzo.
Senti, l'hai già in parte detto, ma insomma, se ci vuoi raccontare quello che il consultorio fa e faceva in maniera probabilmente migliore avendo uno spazio, e quindi quali sono le iniziative da intraprendere contro la violenza, perché appunto sia nel caso di Palermo che nel caso di Catania ci si è scatenati sostanzialmente contro la marginalità, con un taglio razzista a Catania, con un taglio, come dicevi tu, contro la povertà a Palermo, ma sempre appunto con un taglio securitario e come se riguardasse le marginalità. Ecco.
Esatto. Invece, diciamo, quello che abbiamo cercato di dire è che abbiamo sempre fatto il consultorio dove veramente sono venute persone ovviamente di tutti i tipi, perché la violenza patriarcale ci riguarda al di là della provenienza, dove per provenienza si possono intendere tante cose. Quello che abbiamo sempre fatto sono stati intanto sportelli di primo ascolto psicologici, ostetrico-ginecologici, di accompagnamento alla maternità, di accompagnamento all'IVG, di accompagnamento all'ottenimento di documenti per donne migranti, donne e persone migranti che non potevano accedere a servizi base, accompagnamento nei consultori pubblici dove spesso alcuni casi non vengono presi in carico, sportello legale, sportello di operatrice antiviolenza, per casi di fuoriuscita dalla violenza. Abbiamo seguito tantissime donne purtroppo con casi di violenze sessuali o di violenze domestiche, che abbiamo accompagnato in questo arduo percorso che spesso è la giustizia italiana, che queste volessero o non volessero denunciare, perché poi non è solo una questione di denunciare o non denunciare, è anche una questione di detenere o non detenere sussidi a nome proprio del marito violento o della persona abusante, avere o non avere gli strumenti, ad esempio tantissimi casi di giovanissime vittime che affrontano casi di stalking. E poi abbiamo tutti gli anni organizziamo un festival femminista e transfemminista e diciamo tutte le attività di routine, quindi presentazioni di libri, le riunioni del movimento Non Una di Meno, l'organizzazione a tutti gli effetti di spazi di prevenzione, quindi riunioni, assemblee, laboratori, workshop. Durante il Covid abbiamo fatto corsi di gravidanza, perché anche lì non solo l'interruzione di volontà di gravidanza non è diciamo accessibile, ma neanche la maternità, che tanto viene reclamata da questo paese come un dovere delle donne, è un diritto, perché qua hanno chiuso veramente tantissimi punti nascita, ma soprattutto hanno chiuso i punti nascita delle isole minori. Mi vengono in mente le Odie, le Olie, le Egadi, Pantelleria. E quindi anche accompagnamento alla maternità, ma anche accompagnamento all'interruzione volontaria di gravidanza, dove diciamo materialmente abbiamo accompagnato delle giovani donne ad abortire. Quindi chiaramente un lavoro molto radicato sul territorio, molto diciamo in qualche modo, se vogliamo, anche invisibile spesso, se non si vuole vedere, perché è proprio a che fare con la quotidianità di decine e decine di donne che diciamo dal Covid in poi hanno trovato in noi un vero e proprio punto di riferimento contro la violenza maschile di genere. E quello spazio è stato anche uno spazio di costruzione di autonomia delle donne e di lotta femminista e transfemminista per collettivi studenteschi, per Non Una di Meno, ma anche per tutte le realtà che in città volessero avere uno spazio in cui discutere e organizzarsi contro la violenza patriarcale. Tutto questo continua ad essere possibile grazie alla generosità di tantissime realtà cittadine, però crediamo che non si possa continuare ad avere una così tante case, ma ritrovare diciamo una casa in cui il consultore possa trovare la propria stabilità.
Senti, tu dicevi prima della reazione che ha avuto, che hanno avuto le istituzioni a Catania, che hanno, insomma, dimostrando di non capire il punto, dicendo appunto che è stata stuprata tutta la città, che sicuramente non è questo il punto di vista. Ti chiedo più in generale invece la reazione della città allo stupro e alla notizia, ma anche alle vostre mobilitazioni. Tu stavi parlando della generosità di tante realtà, ma anche diciamo più come corpo cittadino, proprio ti chiedo.
Ma allora, diciamo, a partire dal femminicidio di Giulia, ma già a partire dallo stupro di Palermo, la reazione della città in questi episodi è veramente molto partecipata. Eravamo stati più di 500 con un presidio chiamato in giornata quando avevamo saputo di quello che era successo alla Cucciria. In migliaia, quasi 2000, abbiamo attraversato le strade per Giulia, e anche diciamo 500 persone hanno attraversato le strade dopo questa ennesima violenza sessuale ai danni di una giovane donna, tra parentesi nei giorni della festa della patrona della città, che è la terza festa religiosa al mondo, quindi con un introito di persone enorme. Lo striscione che abbiamo affisso in una delle strade principali della città è stato rimasto affisso per tutta la festa, quindi migliaia e migliaia di persone lo hanno fotografato, in centinaia di testate anche nella diretta diciamo della festa, che è molto sentita da parte di tutta la città. Quindi per noi è stato molto bello e molto importante che tutta la città si sia effettivamente mossa a sostegno nostro e anche in solidarietà a questa giovane donna, ma anche perché questo non succeda più, quindi anche in un'ottica proprio di non doverlo più fare succedere. Quindi la risposta è estremamente potente. Per noi, diciamo, è stato anche in questi mesi veramente bello vedere come potesse effettivamente crescere una comunità al di là, diciamo, delle realtà politiche che scendono in piazza, ma una comunità di persone che effettivamente non vuole più stare in silenzio davanti alla violenza patriarcale.
Senti, tutte noi diciamo sempre che appunto le strade le rendono sicure le donne, le soggettività che le attraversano, non certo le forze dell'ordine, la militarizzazione, insomma, della città. In questo caso lo stupro è avvenuto a Villa Bellini, se non sbaglio, che è un parco centrale importante della città, e quindi ti chiedo, insomma, se avete riflettuto su come si possono rendere più attraversabili dalle donne, dalle ragazze, dalle ragazzine, dalle soggettività non binarie questi spazi, perché la soluzione non è certo chiudersi in casa.
Allora, immediatamente, subito, diciamo, tutta l'amministrazione ha detto semplicemente ci volevano le videocamere, ci volevano più vigili urbani. Questa cosa, diciamo, è ormai un disco rotto e sappiamo tutti che non ha nessuna soluzione se non quella, diciamo, della deriva securitaria, che purtroppo spesso in queste situazioni viene tirata in ballo. Per noi la questione della prevenzione è centrale, nel senso che per quanto noi non siamo assolutamente d'accordo, puranco ci fossero state le telecamere attive, sarebbe servito solamente a registrare l'atto dopo, certamente non a prevenirlo. Quindi parlare di una dimensione securitaria in cui poi spesso la polizia è la stessa che ci fischia quando passiamo non risponde proprio all'esigenza. Quando noi parliamo di educazione sesso affettiva e anche di organizzazione femminista, ne parliamo proprio nei termini di sensibilizzare la società tutta alla prevenzione alla violenza di genere. Nelle scuole non viene fatta, all'università non viene fatta, ai genitori non viene fatta, nei posti pubblici non viene fatta. Quindi, cioè, nel senso, il punto è che proprio non si può intervenire sul fenomeno della violenza di genere senza intervenire sulle sue radici, perché sennò quello che facciamo è semplicemente sbattere in galera la gente più rapidamente, ma cioè, nel senso, non è che andiamo da nessuna parte così, cioè non è che possiamo mettere in galera tutti i maschi che pizzano per strada, perché sennò si estingue metà della popolazione di sto paese. Il punto è che si dovrebbe lavorare, né che è la soluzione, perché poi come sappiamo il carcere è un posto di abbrutimento e di annullamento dell'essere umano, quindi chi già riproduce dei meccanismi di violenza si trova a subirne ancora e a riprodurne ancora, quindi uscirà sicuramente peggio, non meglio, perché appunto il carcere ormai è manifesto, è un posto terribile. Quindi sicuramente non è la nostra lettura, né la lettura che crediamo debbano avere i movimenti femministi, quella di invocare al carcere, ma anzi di dichiararci orgogliosamente contro il carcere, e questo è perfettamente in linea con una politica femminista e transfemminista, non lo vediamo in contraddizione. La prevenzione per noi è la parola chiave, non prevenzione anche lì nell'ottica in qualche modo dello Stato, ma una prevenzione femminista che quindi mette al centro la libertà delle donne e non non ottenere quattro spicci e non ottenere quattro briciole di libertà, non potere solo andare in discoteca, che è veramente ormai tra i giovani e le giovani il tema spesso di discussione sulle relazioni, ma di proprio immaginare un mondo che sia differente e che guardi alla radice della violenza di genere. Uno spazio come quello del consultorio permetteva effettivamente di costruire anche dei momenti collettivi delle donne che affrontavano situazioni di violenza e non vivercele sempre come casi isolati, come cose che riguardano solamente una di noi, come cose di cui vergognarci, ma come momenti, cioè come diciamo una questione strutturale che riguarda tantissime donne e soggettività nel mondo, e quindi viverlo insieme, affrontarlo insieme ci dà una maggiore forza di ribaltare questa violenza.
Senti, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti ringrazio e magari torniamo a sentirci, insomma, in questo
certo,
percorso che
piacere.
Vi porterà voi come noi verso l'8 marzo.
Grazie mille.
Grazie
buon
a te
pomeriggio, grazie dello spazio.
E buona lotta.
Grazie, ciao ciao. Ciao.